Bentornati, bentornati all'appuntamento con il podcast Io insegno perché, il podcast della scuola, il podcast di chi fa la scuola. Oggi siamo qui con, insomma, un personaggio importante, con una maestra che, insomma, insegna da tanto tempo a scuola e sta per realizzare il compimento del suo percorso lavorativo, ovvero sta andando in pensione. Benvenuta, maestra Francesca.
Grazie.
Tutto bene?
Sì, tutto bene.
Sei emozionata?
Direi proprio di sì, perché devo raccontare un po' della mia vita professionale, molto lunga, cercherò di essere sintetica, perché altrimenti ci vorrebbe troppo tempo, però mi fa piacere, dai, sono contenta di essere qua.
Anche a me fa molto piacere che tu abbia accettato. Iniziamo subito allora, certamente. Così rompiamo il ghiaccio. Da quanto tempo insegni?
Mamma mia, da un'eternità, praticamente da ottobre del 1983. Quindi tantissimi anni fa ho iniziato.
Posso dirti una cosa?
Certo.
Io non avevo ancora 4 anni.
Perché sei molto giovane.
No, molto, sono altri, però...
Invece io ormai sono vado verso l'età.
Durante, diciamo, queste interviste mi piace anche collocare la mia vita durante i riferimenti temporali.
Certo.
Comunque, un bel periodo di tempo.
Beh sì, certo.
Ne hai visti di cambiamenti, immagino, ma...
Ne hai visti tanti.
Ne parliamo dopo.
Certo.
Tu insegni perché...
Allora, io insegno perché, diciamo che l'insegnamento è sempre stato uno dei miei obiettivi, fin da quando proprio ero una bambina. Allora, a me è sempre piaciuta molto la lettura, la storia, per cui mi sarebbe piaciuto anche fare l'archeologa, non sai, un po' di queste cose un po' misteriose.
Che bello.
Oppure mi sarebbe piaciuto anche fare il medico dei bambini, cioè la pediatra. Però un giorno, a un Natale, successe che i miei genitori mi regalarono una grande scatola all'interno della quale c'erano delle bambole sedute su un banchetto in legno, praticamente una classe. C'erano i quaderni, naturalmente tutto era dimensionato in base alla grandezza delle bamboline. C'era la lavagna, c'era il registro, c'era la cattedra, c'era di tutto per insegnare. E diciamo che quel regalo probabilmente ha segnato la mia vita.
Marchiata.
Perché io ci ho giocato, mamma mia, ore e ore, pomeriggi interi, senza mai stancarmi.
Ti ricordi quanti anni avevi quando hai ricevuto questo
regalo?
Beh,
avrò avuto, sicuramente andavo alle quelle che si chiamavano le scuole elementari, sicuramente. Quindi avrò avuto, non so, 8-9 anni, non di più.
Un regalo che ha segnato il destino, insomma.
Ha segnato il destino, ma probabilmente la mia mamma mi vedeva giocare, sai cosa, con il sapone sole, quello
sì,
d'avvocato.
Quello Marsiglia.
Esatto,
insomma.
Sì, giallo era, me lo ricordo ancora. Li mettevo in fila sul pavimento, in verticale, facevano gli alunni e la mia mamma probabilmente che io li prendessi tutti i saponi dalla dispensa dei detersivi, magari a un certo punto si è un po' stancata e alla fine mi ha regolata questa scatola, che è stato uno dei regali più belli. In più la mia zia mi aveva aggiunto un bellissimo banco in legno, ma che mi è durato, non so, guarda, poi addirittura quando ho avuto i miei figli l'avevano ancora, per cui un bellissimo banco in legno in cui io facevo l'insegnante su questo banco, e questo banco era la mia cattedra. Naturalmente davanti mettevo le bamboline e da allora non ho più smesso.
Poi, bella storia, bellissima,
sì,
perché
dai.
Si può immaginare,
cioè, certo.
Qualche cosa che puoi veramente immaginare. Mentre parlavi ti stavo immaginando quei saponi. bellissimo.
Vero? Sì. Fantasia non mi è mai mancata, diciamo così, la creatività fa parte del mio carattere.
È qualcosa che serve nel nostro lavoro.
Certo,
giusto.
Molto. Sì.
Meno male che ce l'hai. Senti, quindi quando sei riuscita a entrare nel mondo della scuola, cosa ti aspettavi?
Allora, diciamo che per entrare nel mondo della scuola ho dovuto studiare molto e soprattutto ho dovuto aspettare il famoso concorso nazionale con la speranza di vincerlo per poter entrare finalmente nella scuola, perché mi preoccupava dover fare la supplente a vita, come vedevo magari alcune amiche, eccetera, eccetera. Per fortuna uscì questo concorso nel lontano 1983, lo vinsi. E il 6 ottobre del 1983 andai a Desio per la mia prima cattedra, lo ricordo ancora oggi, in una seconda elementare, si chiamava allora.
Certo.
Emozionata, giovanissima, perché avevo forse 25-26 anni e quindi è andata così, insomma. Poi da lì è stato, diciamo, un percorso pieno di entusiasmo, perché ancora adesso ce l'ho l'entusiasmo di stare si con vede. I bambini, mi piace proprio tanto. E poi io non lo so se devo vantarmi o no di questo, però io non tengo mai nulla dei cicli precedenti, perché i bambini sono diversi, perché a volte sono loro stessi che ti indicano la strada di cosa e come devi insegnare,
di cosa hanno bisogno.
Esatto.
Sono assolutamente
d'accordo. E per cui tu magari è inutile che vai a prendere quaderni e dire: ah, io il 18 di ottobre avevo già fatto l'H, adesso invece. Quello non mi preoccupa, sono i bambini che mi indicano la strada del secondo come apprendono, eccetera. E poi anche perché mi piace sempre cambiare.
Beh, un ottimo approccio, a mio avviso. Senti, le tue aspettative quindi si sono poi concretizzate o sei partita con tanto entusiasmo ma senza ben avere a fuoco cosa potevi aspettarti?
Beh, all'inizio secondo me, sai quando sei giovane parti con tanto entusiasmo ma non sai che cosa ti aspetta, no? Diciamo che ho avuto come primo anno, l'anno di prova, un preside, che posso dire il nome perché poi adesso è anche deceduto, che era il dottor Nicola Perrella. Io devo tanto a lui perché lui mi ha insegnato veramente tanto. Lui scriveva anche dei libri di didattica e voleva che durante la programmazione noi seguissimo questo iter che lui
suggeriva
in questi libri. Però ti era molto vicino, soprattutto nell'anno di prova, correggeva i registri, veniva in classe, ti dava indicazioni, suggerimenti, consigli, e lui mi ha dato veramente tanto, perché è vero, lo studio mi ha dato, diciamo, le basi, però come in tutti i lavori, però ci vuole tanta anche esperienza, e l'esperienza te la può dare chi? Chi ne sa più di te, e quindi bisogna essere un po' umili all'inizio e accettare i consigli di chi ne sa più di te, perché soprattutto con i bambini, e soprattutto con i bambini della scuola primaria, secondo me bisogna sempre andare con i piedi di piombo, no? Perché non sei l'impiegato di banca che, vabbè, al limite vai a casa e ricontrolli e ti accorgi di aver sbagliato un calcolo e vai, lo correggi. Se dici a un bambino una frase sbagliata o ti comporti in un modo sbagliato, veramente per certi bambini, soprattutto i più fragili, li metti veramente in difficoltà. Per cui lui mi ha dato tanto, mi ha aiutato tanto, era molto severo, perché controllava i registri, ti metteva a fianco l'annotazione dove sbagliavi, però allo stesso tempo ti chiamava in presidenza e diceva: guardi signorina, perché allora ero ancora signorina, talmente ero giovane, che quella non va tanto bene, lo corregga, lo rifaccia, me lo faccia rivedere, eccetera, eccetera. Quindi devo tanto al mio primo preside.
Mi è venuta in mente una domanda fuori programma.
Dimmi tutto.
Proprio riguardo a quello che stavi dicendo, secondo te negli ultimi anni è venuta un po' a mancare una figura di questo tipo, cioè una figura che guidasse più a livello didattico, e se secondo te è ancora necessaria o se comunque la preparazione la preparazione, diciamo, contemporanea delle persone che arrivano a lavorare nella scuola è talmente valida che non è più necessario avere una figura solida di esperienza che guidi. È proprio una mia
curiosità.
Sì.
Secondo me serve sempre. Secondo me, almeno questa è la mia idea, naturalmente. Tu puoi studiare tanti anni, no? Fare tanti corsi, eccetera, eccetera. Però poi quando sei in cattedra, se veramente vuoi fare il tuo lavoro con professionalità, la prima domanda è: cosa faccio adesso? Perché sì, ho studiato, ma la teoria, chi mi aiuta, chi mi dà una mano, chi ne sa più di me? Io almeno la penso così, cioè un lavoro in cui chi ne sa più di te veramente, se trovi una persona come l'ho trovata io nel preside Perrella, ti aiuta tanto. Io sono uscita dopo l'anno di prova sotto la sua ala protettrice più sicura di me. Ed ero una ragazza e avevo studiato tanto sui libri, però lui mi aveva proprio dato le indicazioni operative, come
pratiche.
Ci si comporta con i bambini, come devi rapportarti, che linguaggio devi usare, eccetera eccetera, mi ha aiutato tanto. E secondo me, nonostante adesso ci sia molta più possibilità di andare su internet, trovare dei corsi online, fare dei corsi di aggiornamento eccezionali, però avere vicino una persona che ti aiuti, secondo me, all'inizio è fondamentale.
Anche perché è comunque qualcuno che ha già fatto esperienza, certo. E quindi ti sa dire con un occhio da esperto.
Che però non ti giudichi, che ti, esatto, aiuti, che ti sia vicino, accanto, però che ti faccia vedere naturalmente anche gli errori, perché all'inizio tutti nelle professioni facciamo gli errori, no? Chi non li fa?
E fa parte,
manca l'esperienza.
E fa parte di quello che dicevi prima rispetto all'umiltà, quindi, certo, il capire che, certo, l'errore, come insegniamo, ecco, ai nostri bambini, è un'occasione.
Ecco, posso dire che non vorrei che volesse essere troppo come una critica, però mi accorgo che tante giovani ragazze che arrivano adesso mi dicono: ah, ma io ho fatto la laurea in, o il master in, sono andata a studiare negli Stati Uniti, eccetera eccetera, e poi dopo, quando però sono in cattedra, non sanno gestire né la classe dal punto di vista né didattico né comportamentale né relazionale né affettivo, perché queste cose non te le dà il libro. Certo, le studi tutti i vari psicologi, tutti i vari diciamo professori che hanno scritto dei libri, però poi in cattedra sei da sola, dietro, sì, la cattedra si ride da sola, e quando un bambino viene e ti chiede qualcosa devi saper rispondere, ma non rispondere solo dal punto di vista didattico, ma magari relazionale,
certo,
magari questo bambino ha bisogno proprio un abbraccio, ha bisogno di sfogarsi, ha bisogno, maestra, ho bisogno di parlarti, ho bisogno di, cioè il bambino deve soprattutto, come diceva il mio preside, il primo preside, mi diceva sempre, i bambini devono avere prima di tutto fiducia e devono essere sereni, perché se il bambino viene a scuola sereno apprende. Io questo me lo sono così ricordato e scolpito nella mente. Il bambino,
d'accordo,
sereno apprende. Poi nell'insegnante deve trovare una persona in cui avere fiducia, e il bambino va.
Sì, tra l'altro aggiungo che oltre alla questione della fiducia, che è assolutamente basilare, perché in qualsiasi relazione noi vogliamo costruire, se manca la fiducia è difficile fare dei passi avanti insieme, no? La cosa che fa la differenza è anche come noi li guardiamo, quindi il fatto che loro percepiscano il nostro sguardo sempre su di loro, so come dire, quindi la maestra, certo, sa che ci sono, la maestra mi guarda, la maestra no, quindi anche questo secondo me contribuisce ad aumentare questa fiducia che si crea nel rapporto, ecco, insomma, questo,
sì,
è il mio.
Sì, puoi far capire al bambino che proprio perché tieni tanto a lui lo correggi, a volte lo sgridi anche, ma perché ci tieni, però l'importante, come diceva sempre il mio preside, diceva, si sgrida ma poi si deve recuperare subito il rapporto.
Certo, sì, assolutamente.
Quindi, bastone e carota, si diceva una volta, no?
Beh, ma è
così,
è tutta lì, eh.
Perché il bambino deve capire, mi ha sgridato, però perché? Perché ha capito che io non andavo bene in quel momento, oppure facevo una cosa sbagliata, però dopo 2 minuti chiamarlo e dire, ma io ti voglio bene. Comunque, anche se tu in questo momento non ti sei comportato,
certo,
bene, ma soprattutto dire, il tuo comportamento è stato sbagliato, non tu eri,
certo,
sbagliato, è il comportamento del bambino che è sbagliato, non il bambino, questo è fondamentale. Il bambino poi si fida e da lì
si va. Quindi c'è anche l'importanza del lessico che scegliamo,
delle parole,
delle frasi, insomma. C'è dietro un'attenzione, come ti dicevo prima, rispetto a come ci riferiamo anche,
certo,
a loro, no?
E poi siamo umani anche noi insegnanti, quindi anche noi sbagliamo.
No?
Può capitare, ma certo, è capitato anche a me di sbagliare con qualche bambino. Importante però è, secondo me, essere umili e dire il giorno dopo, guarda, ieri ero un po' nervosa, forse ti ho detto una frase che ti ha fatto male, ti chiedo scusa, guarda che non volevo dire così. E gliela si spiega. Per,
certo,
cui il bambino comprende, secondo me, che anche la maestra può sbagliare.
E sono anche in grado di comprendere le motivazioni,
le motivazioni,
le nostre ragioni.
Basta che si spieghino ai bambini,
certo,
con termini e linguaggi adeguati, però si può spiegare che magari la maestra il giorno prima era un po' nervosa perché aveva litigato col marito.
O per altri n,
sì,
motivi,
certo,
insomma,
una battuta,
poi,
certo,
sì,
certo,
sì, perché poi la vita,
o i figli, o qualsiasi cosa,
certo,
che può capitare, certo.
A tal proposito ti chiedo, come è cambiata la scuola in tutti questi anni di servizio, in tutti questi anni in cui tu hai lavorato?
È cambiata tantissimo.
Vai, raccontaci.
Allora, magari parliamo un pochino. Prima di tutto, io ho attraversato tante modalità organizzative, per cui quando ho iniziato io mi ricordo che i bambini andavano a scuola solo al mattino, al pomeriggio tornavano due pomeriggi alla settimana facoltativi, perché c'erano le cosiddette attività integrative.
Io andavo a scuola così, con questo modo, per esempio.
Esatto, e le attività integrative erano comunali, per cui tornavano quasi tutti nelle classi in cui insegnavo al pomeriggio, però potevano anche non tornare. Poi siamo passati a vari moduli organizzativi, per cui dal modulo, per cui c'erano tre insegnanti su due classi, oppure abbiamo provato anche a tornare tre pomeriggi e stare a casa il sabato, oppure fare le 27 ore piuttosto che le 30, fino ad approdare al tempo pieno, cioè le famose 40 ore. I bambini stanno a scuola dalle 8.30 alle 16.30.
Praticamente lavorano con noi.
Esatto, esatto. Questo per quanto riguarda la modalità organizzativa. Poi la scuola è cambiata, certo che è cambiata, ma perché è cambiata la società. Cambiando la società cambiano le famiglie, cambiano il modo di rapportarsi con i bambini. E poi quando ho iniziato io, per i bambini veramente la scuola era l'unica agenzia educativa per tanti bambini, o una delle poche. Cioè quello che imparavano lo imparavano a scuola, tanti di loro. Perché non c'era tutto quello che abbiamo oggi, da internet,
la televisione,
quando ho iniziata io per i miei ragazzi c'era dalle 5 alle 6, poi non iniziava i programmi serali e i bambini alle 9 erano a letto con Carosello, ecco, certo. Tanto per intenderci. Mm-mm. E quindi veramente i bambini venivano a scuola ed apprendevano, ma anche i genitori venivano e dicevano quello che insegna lei va bene maestra, perché io non ho il tempo, non ho la capacità, non ho la cultura. Quindi era così una volta, perché la maggior parte dei genitori avevano anche dei titoli di studio, se non elementari, al massimo di terza media.
Esatto.
E quindi veramente la scuola era per loro, vado a scuola per imparare.
Certo.
Oltre naturalmente che per stare con i compagni, quindi sì, era sì, aspetto sì. Socializzante. Adesso è diverso decisamente, adesso ci sono tanti canali, no? Tante agenzie, chiamiamole educative, non tutte magari ottime, come possono essere secondo me sempre le scuole, però è vero che è molto cambiata la società.
C'è molta dispersione, forse anche rispetto a le possibilità, come dicevi tu, delle tante agenzie educative, nel senso che essendo molta l'offerta, diventa anche difficile scegliere.
Certo, sicuramente. E se si lascia solo questi bambini o ragazzini delle medie, poi si corrono dei rischi, cioè internet è comunque sempre un rischio se non è controllato, no?
Esatto. A una certa o comunque età. C'è una guida o c'è una formazione dietro anche per certo. loro, che è assolutamente importantissima e necessaria in questo in questo momento storico.
Quando ho iniziato io, al di là della scuola, forse c'erano enciclopedie. Penso, oltre non si andava, insomma. Si
dal punto di vista didattico, sì. Penso di sì. Dal punto di vista della socializzazione, magari c'erano gli oratori.
Sì, l'oratorio, i parchetti, che ci sono ancora oggi, per l'amor di Dio. Però stavano a scuola anche molte meno ore. Quando ho iniziato venivano solo al mattino. Però è vero, sì, c'erano anche questi luoghi di incontro, di socializzazione, no? Oppure il famoso campetto dove andavano a giocare,
esatto.
No?
Soprattutto
i maschietti, una volta dove andavano a giocare, mettevano due felpe, facevano la porta e ci stavano le ore.
Brava, ci stavano le ore. Adesso magari fanno lo stesso, che mettono le felpe, ma il tempo magari è più limitato, insomma,
perché
ci sono, a mio parere, anche tante distrazioni dal momento presente, ecco, per cui io sto giocando con i miei amici, ma ho sempre il cellulare, quindi inevitabilmente ogni tot minuti guardo chi mi scrive, guardo chi mi mette un like, esatto. Guardo questo, guardo quello. Quindi esatto. C'è anche una fatica, secondo me, nello stare nel presente, con tutto quello che comporta anche a scuola, perché in termini di concentrazione e di attenzione comunque vediamo che ci sono un po' di differenze, forse anche rispetto a qualche anno fa.
Sicuramente.
Qual è la parte più gratificante del tuo lavoro?
Sicuramente stare con i miei alunni. Quello è bello, a me piace molto. Cioè vedere i bambini che quando apro al mattino la porta mi sorridono e mi dicono buongiorno maestra, ciao maestra, tutto bene? E sorridono, per me è la parte che mi gratifica di più. Addirittura sentirmi dire da qualche bambino ma maestra non posso venire a scuola anche a sabato perché io sto tanto bene con te e con l'altra maestra. Questo secondo me sono i complimenti più belli che possa ricevere nella mia carriera. Addirittura l'altro giorno un bambino mi ha detto ma sei sicura di andare in pensione? Sì, dopo tanti anni sono proprio sicura, sono stanca, è ora di andare. E lui mi ha detto ma senti, io se vuoi invece di andare alle medie ricomincio dalla prima, così tu prendi la prima e stiamo ancora insieme 5 anni. Beh, ditemi se questo non è un complimento che non so, che veramente ti colma il cuore di gioia. Cioè veramente i bambini sono la parte più gratificante e più bella del mio lavoro.
Bello, bello veramente. Infatti ti avrei chiesto come hanno preso la notizia della tua decisione giusta, legittima di andare in pensione, insomma.
Ma guarda, da una parte mi dicono maestra, però noi siamo fortunati perché siamo in quinta e quindi abbiamo finito tutto il ciclo con te. Pensa se invece fossi andata in pensione l'anno scorso. No, non ti avremmo lasciato andare, mi hanno detto. Carine. Perché tu assolutamente devi finire con noi, non devi prendere nessun altro. E allora ho detto va bene, d'accordo, carine. Sarà così. No, no, una bella classe, affettuosa, carini. Io voglio un bene a loro e loro vogliono bene a me e anche alla mia collega. No, no, no.
Bello, quindi quello tutti sì. Fortunati, vedi? Tutti, sia tu sì, e sì. Anche
no,
loro.
No, sono contenta di andare poi alla fine del ciclo, dai, sì. Non ho rimorsi di averli lasciati in prima, certo. In seconda. No, no, sono contenta. Dai, adesso li lascio liberi di volare alle scuole medie.
Brava, di volare, brava. Senti, invece qual è la parte più faticosa?
Allora, la parte più faticosa del mio lavoro, ma penso che sicuramente sia la partecipazione alle numerosissime riunioni, la compilazione di tanta modulistica, di tanti relazioni, insomma tutta la parte prettamente burocratica, chiamiamola così. Questa sicuramente, anche perché quando ho iniziato veramente le riunioni erano pochissime. Io mi ricordo collegi docenti, mi ricordo un paio di colloqui all'anno con i genitori, ma mi ricordo forse un paio di interclassi all'anno con i rappresentanti, ma oltre veramente, parlo naturalmente dei primissimi anni, oltre la mia memoria non ricorda, vuol dire veramente che allora era un lavoro, come si dice, a metà giornata. Nel senso che poi tornavi a casa e avevi tempo per preparare con calma il lavoro, per dedicarti anche ad altro, onestamente.
Alla vita, per esempio.
Alla vita
privata.
Sì, privata, quotidiana, i tuoi interessi, i tuoi passatempi. Adesso credetemi, veramente, cioè praticamente non sei mai a casa. Perché le riunioni sono tantissime. Poi c'è tutta quella parte che dicevo prima, dobbiamo fare la relazione su questo bambino, dobbiamo presentare il modulo per, dobbiamo ricordarci di, dobbiamo scrivere la mail a, non funziona questo, quindi scriviamo se possiamo avere un nuovo computer, non funziona quell'altro, chiediamo l'intervento del comune, eccetera, eccetera. Quindi veramente adesso la scuola riempie completamente la tua mente e anche la tua vita. Sì. Infatti ormai i miei figli quando torno a casa mi dicono l'hai chiuso tu questa sera?
Beh,
perché
è vero.
In effetti prima delle 7, 7:30 io non sono mai a casa.
Certo.
E invece prima si tornava a casa che veramente era la 1. Adesso praticamente poi l'orario negli ultimi anni è diventato un orario difficile perché non si insegna solo nella propria classe ma bisogna insegnare anche in altre classi, per cui viene un orario molto spezzato, per cui vuol dire che io magari vengo le prime 2, poi ho un'ora buca, però non faccio in tempo ad andare a casa, quindi rimango a scuola. Rimango a scuola perché correggo, rimango a scuola perché devo compilare quel modulo, rimango a scuola perché serve quella relazione e così via. Passa quell'ora buca, ritorno in classe, poi ho il pomeriggio altre 2 ore buche, ma anche lì non faccio in tempo a tornare a casa perché poi ho la riunione, per cui arrivo a scuola alle 8 e vado a casa alle 7 della sera. Ma veramente tutti i giorni, per esempio questa settimana è la quarto pomeriggio, che tornerò a casa tardi. Però posso dire una cosa, che questo pomeriggio sicuramente è stato il più piacevole.
Ti ringrazio, gli altri. Meno male, perché stavo
perché
proprio
è
per
stata,
dirti.
Cioè è una chiacchierata veramente tra colleghe così.
Stavo proprio per dirti,
armonia.
È uno dei quattro pomeriggi per colpa mia.
No, scusami. No, figurati. Questo lo fossero tutti così, cioè metterei la firma. Vabbè, poi ci sono naturalmente delle riunioni che sono importanti, ci mancherebbe altro e bisogna anche partecipare.
Certo.
Però ci sono anche a volte delle riunioni in cui poi esci e dici ma...
Un po' inconcludenti, dici
esatto,
tu.
Esatto, vado a casa e dico ma con che cosa vado a casa? Cosa mi ha lasciato questa riunione? Ben poco. Ecco, quello mi dà il senso veramente così dentro di me di aver perso tempo. Questo mi spiace, ecco. Mi spiace perché... Vorrei dedicare il tempo adeguato, ma soprattutto che sia un tempo sempre costruttivo, ecco, non mi piace perdere tempo in chiacchiere, ecco, a parte, ripeto, oggi che stiamo chiacchierando ed è meraviglioso.
Chiacchiere costruttive, chiamiamole così.
Sì, no, no, ma poi chiacchiere così tra colleghe, tra amiche, va benissimo.
Bene, senti, ma stavo pensando, visto che siamo addirittura d'arrivo.
Sì, ormai dal primo di settembre sarò ufficialmente in pensione.
Hai pensato a un modo, o hai pensato a come vorrai salutare i tuoi bambini, colleghe, colleghi,
sì,
ma soprattutto i bambini?
Ci ho pensato. Allora, per quanto riguarda, partiamo dalle colleghe più facile forse, no? Le colleghe sicuramente le saluterò insieme alle altre due docenti che andranno in pensione, quindi faremo sicuramente prima della fine di giugno un momento così insieme in cui chiacchiereremo un po', mangeremo un po', eccetera eccetera, probabilmente lo organizzeremo a Mario Lodi nell'atrio di Mario Lodi. Per i miei alunni, al di là dell'ultimo giorno che sicuramente quando li accompagnerò per l'ultima volta alla
lacrime,
esatto,
e lacrime,
al
e lacrime.
Cancello non penso che riuscirò a non piangere, sicuramente sarà una fontana, chissà quanto andrò. Già piangevo gli anni scorsi quando lasciavo i miei alunni di quinta, perché sapevo che li lasciavo e sarebbero andati alle medie. Figuriamoci adesso che so che non li vedrò più, perché gli altri poi tornano sempre a salutarmi, no? Quando hanno un attimo di tempo. Loro poveretti mi hanno detto, ma maestra, ma tu non ci sarai l'anno prossimo? Ma allora verremo a trovarti a casa. E quindi già questo mi farà piangere più del solito. Poi ci ho pensato molto e alla fine ho preso questa decisione. Naturalmente ho chiesto il permesso alla preside, no? Alla nostra preside, la dottoressa Nobile, mi ha detto, ma che bella idea. Sicuramente sì, ed è questa. Pensavo, d'accordo naturalmente con la mia collega, di organizzare una pizzata a scuola la sera, di dormire a scuola nei sacchi a pelo.
Oddio che bello!
E uscire prima di dormire a guardare le stelle, insomma, magari suonare un po', ballare un po', eccetera eccetera, poi metterci nei sacchi a pelo, dormire lì.
Ma che meraviglia!
E alla mattina chiedere come sorpresa ai genitori di portarci la colazione a scuola.
Guarda, mi sto commuovendo io, giuro. Bellissima.
Sì, dai, speriamo che anche il comune sia d'accordo e ci dia la possibilità. Bellissima. Di farlo. L'avevo già pensato 5 anni fa, ma il Covid me l'ha impedito, purtroppo, perché ero proprio in quinta quando abbiamo attraversato quel difficilissimo momento. Adesso invece lo voglio proprio fare. Lo voglio provare e mi sembra proprio una bella idea. Infatti anche la presa mi ha detto, ma che bella idea.
È bellissima, veramente.
Da parte mia sicuramente l'autorizzazione c'è. Adesso aspettiamo quella del comune.
Penso che sarà un momento che rimarrà nella memoria.
Brava.
Tua in particolare, vabbè, proprio stampata, marchiata, ma anche nella memoria dei bambini.
Sì,
perché
è vero.
Normalmente non la scuola viene associata a dei momenti particolari della giornata, e la cena o comunque la notte solitamente non viene mai considerata, quindi è bello che vivano anche questa esperienza condivisa poi con la loro maestra a scuola. Bellissima. Complimenti.
Sì, grazie, ci ho pensato e mi sembra proprio una bella iniziativa, una bella idea. Non perché arrivi da me, è già tanto che ci penso. E da tanti cicli, diciamo, e almeno due, però questa volta è proprio il momento di attuarla, di metterla in atto, perché poi non ci sarà più un'altra possibilità, no? Non ci sarà più la fine di un altro ciclo. E quindi i miei alunni, ho cominciato a dirglielo e mi hanno detto, ma la preside ha dato la risposta? Ho detto no, non ancora, aspettiamo. In realtà la preside me l'ha data subito E adesso
facciamo
mandiamo...
friggere un po' i bambini.
Sì, facciamoli friggere. Poi naturalmente dovrò comunicarlo ai genitori, però penso che non ci saranno problemi.
Mi sembra un bel momento talmente bello, bello, anzi,
che rimarrà nel ricordo per loro, secondo me, per tutta la vita.
Anche dei genitori.
Genitori. Però per me l'importante è che rimarrà nel ricordo dei miei alunni. Cioè, io penso che anche quando saranno anziani, avranno i capelli bianchi, si ricorderanno di quella nottata a scuola, mangiando, ballando, cantando, chiacchierando, perché chiacchiereremo, probabilmente faremo anche tardi, e poi al mattino la sorpresa della prima colazione. Bellissimo. Insieme.
Complimenti.
Grazie.
Davvero.
Va bene.
Complimenti per tutto, grazie.
Ma ci mancherebbe, è stato solo un piacere, veramente.
Bellissima intervista, sono molto contenta. Auguri.
Grazie.
Auguri,
anche di
goditela.
Speriamo di riuscire a godermela questa pensione e poi a dedicare un po' di tempo soprattutto a me stessa. Vabbè, anche ai miei figli, alla mia famiglia ci mancherebbe, ma ormai loro sono grandi, soprattutto a me stessa, dedicarmi ai miei passatempi preferiti, cioè viaggiare, leggere, teatro e anche naturalmente alla fine un po' di volontariato. Tornerò, non penso nella scuola perché dopo tanti anni vorrei provare qualche altro luogo dove farlo, ma sicuramente lo farò.
Bravissima, ottimi progetti anche per
dopo.
Auguri maestra Francesca.
Grazie
mille,
grazie.
A presto,
un abbraccio.
Ciao.
Saluti, un abbraccio a tutti. Ciao.